da quel problema alla spalla, vabbè, ma il prossimo sarà il suo anno.
Ma questo è molto divertente, bravo Nando, mi hai tolto proprio un bel sorriso.
Caro Dimitri, vuoi presentare tu il prossimo ospite? Graditissimo, sì, anche questo, oggi grandi
oggi ospiti. Abbiamo volato molto alto, sì, perché ci siamo tutti esaltati, no, per le parate di David De Gea. De Gea che ha parato due rigori in una stessa partita, cosa che abbiamo detto non è che succeda così spesso. L'ultimo che c'era riuscito in Serie A ce l'abbiamo al telefono, perché è un Carpi Lazio del campionato 2015-2016, anno solare 2016, quando Federico Marchetti, che abbiamo al telefono, ha parato due rigori in favore della Lazio. Buongiorno Marchetti.
Buongiorno a tutti.
E due rigori, in realtà io mi ricordavo a due tiratori diversi, in realtà sono andato a ricontrollare, li farò entrambi a Mbakogu, quindi poi la Lazio vinse 3-1 a Carpi. Io non posso non chiedere a Federico cosa gli è passato per la mente rivedendo insomma di fatto un grande portiere all'opera in Serie A come prima cosa, e vedendo il momento in cui De Gea ha proprio fermato prima il calcio di rigore di Theo Hernandez e poi quello di Abraham, e anche un po' le sensazioni nel comunque realizzare che per 8 anni non c'era riuscito nessuno.
Sì, diciamo che non ero il solo a esserci riuscito, quindi eravamo credo 2-3 nella storia della Serie A aver parato due rigori nella stessa partita.
C'era anche Consigli, diciamo che, se non ricordo male.
Sì, Consigli, ecco. Nel 2012, ecco, sì. Credo prima Matteo Sereni e Lido Vieri fossero gli altri.
Però insomma siete pochi, non è che siete così
sì,
tanti.
Sì, sicuramente siamo pochi. Diciamo che sono comunque contento che un portiere di livello internazionale come De Gea è eguagliato il record che abbiamo fatto in pochi. Poi in una partita importante come quella che è stata Fiorentina-Milan ha un valore aggiunto. Poi quello che posso dire, l'ho fatto nel 2016, sono passati un po' di anni, diciamo che non era il palcoscenico che ha avuto De Gea, sì. Perché non era una partita importante, lo era per il Carpi, ma diciamo che questa mia performance ha fatto all'epoca, è servita più al Palermo che si è salvato grazie alla sconfitta del Carpi, quindi diciamo che quando torno in Sicilia sono sempre benvenuto.
Un eroe locale praticamente.
Sì, esatto.
Però comunque insomma rimane il gesto tecnico, e io vorrei proprio capire la difficoltà. Ora, allora era lo stesso tiratore, forse, non lo so, io qui chiedo proprio al grande portiere, perché io ricordo, insomma, Marchetti anche alla Fiorentina certe volte ha fatto tirare le madonne, no? Come si dice da queste parti, che certe
diciamo
partite...
Che Franchi mi ha sempre suscitato buone situazioni.
Insomma, io ricordo...
Ha fatto buone gare, purtroppo per voi.
Soprattutto con la Lazio, certe annate non c'era verso di segnare neanche entrando. Però la difficoltà all'epoca, la sua... Comunque nel parare due rigori a uno stesso tiratore, ma forse c'è anche una componente di difficoltà aggiuntiva nel dover far muro su due tiratori diversi, quindi soprattutto perché poi Theo è mancino, Abraham è destro, quindi non lo so se può essere un fattore.
Ho fatto un collegamento ieri sera e ho dato la mia visione rispetto a una domanda simile. Per quanto riguarda la mia ottica nel parare i rigori, ho avuto più difficoltà quando si è ripresentato lui, perché ho detto che li tira lì, però ne ha sbagliato già prima uno, che succede? E ho deciso di fare una finta cambiando lato e riandando poi nello stesso lato che aveva sbagliato precedentemente. Lui pensava mi fosse buttato dall'altro lato e ha riaperto il rigore pressoché centrale. De Gea invece ha avuto due tiratori diversi, e quindi secondo me lui si era già studiato sia Hernandez sia il rigorista designato,
che in teoria era Pulisic, che, tra l'altro, hanno tirato tutti tranne lui alla fine.
Tranne lui. E poi il terzo forse sarà stato Abraham. quindi lui è andato su quello che si era preparato, poi ovviamente dose di bravura, dose anche di fortuna, che credo lui ha avuto la freddezza di muoversi all'ultimo e di portarli dove voleva, dai, quindi complimenti a De Gea per i due rigori parati e per la grande vittoria della Fiorentina che finalmente ha ingranato anche in campionato.
Ecco, Federico Marchetti, io volevo chiederti, siccome poco fa Carlos Freitas, che è stato anche dirigente della Fiorentina, ha detto la Fiorentina è stata coraggiosa a scegliere De Gea, perché certo è un giocatore che nella sua esperienza al Manchester United era indiscutibile, però veniva da un anno di inoperosità, cioè non giocava da un anno, quindi effettivamente c'è stata una dose di coraggio secondo il dirigente a scegliere De Gea. Secondo te è stato coraggioso la Fiorentina o è stata furba, vispa, anche un po' fortunata a trovare un De Gea che in realtà poi in un mese è tornata ad essere fisicamente quello che era in precedenza?
Aveva anche il Genoa, no?
Sì, diciamo, mi sembra strano parlare di un giocatore di quel calibro fermo da un anno, quindi la Fiorentina credo che si sia un po' documentata quali fossero effettivamente le sue condizioni, le sue condizioni fisiche, dal momento che non aveva problemi, un portiere di questo livello ha solo bisogno di giocare, quindi in un mese e mezzo, due di continuità riprova, perché il talento è talento e non si vede che ci nascondiamo. Ovviamente se uno arriva ad un grave infortunio, allora è già tutto diverso, no? Il ragionamento, sì. Però lui si è sempre allenato, evidentemente l'anno scorso le sue pretese economiche erano superiori, non ha trovato nessuna squadra che lo convincesse, sia di progetto che no, di salario, e ha voluto aspettare, rischiando anche tanto, perché poi è stato fortunato nel trovare la Fiorentina che credesse in lui, però dopo un anno fermo già tante porte si chiudono, non è semplice. Sì. Io ci sono passato, ma l'accordo poi l'ho trovato prima con la Lazio, che ha dato via Müller a scadenza, e poi al Genoa, ma essendo più vecchio ho fatto più fatica, perché a me questa continuità di giocare, no, comunque 6-7 partite di fila non l'ho avuta. Certo. E le prime sbavature sono stato sostituito, insomma.
Ma per un portiere è tra virgolette più facile concedersi un anno di inattività, nel senso che poi si riprende meglio, oppure è una falsa convinzione?
Bah, se ti alleni, ovviamente l'occhio della partita è sempre quello, quindi hai bisogno di giocare. Poi allenarsi da portiere credo a mantenersi fuori sia più semplice da gestire, perché già il giocatore ha una difficoltà a livello, no, di preparazione fisica che è più completa, con un discorso anche di endurance, no? Di mantenimento di uno stato di corsa importante, mm-hmm, su certi battiti, e poi di giocare in mezzo al campo a delle velocità comunque sempre più rapide. Credo che il giocatore di movimento ci metta più tempo ad ambientarsi, ne sono sicuro, e ho avuto anche dei colleghi che rientravano da parecchi mesi fuori e ci hanno messo molto più tempo rispetto a quello che era, no? Un portiere che riprende a giocare dopo tante inattività.
Allora, quindi insomma è una credenza che ci sta, che è anche un po' quello che quando quest'estate De Gea è stato per le prime volte accostato e poi effettivamente è arrivato alla Fiorentina, era un po' anche il salvagente che ci si teneva della serie. Sì, va bene, se un giocatore salta un anno può essere un problema, magari per un portiere lo è un po' meno. Federico Marchetti ha giocato 6 mesi con Albert Gudmundsson, non è stato un periodo indimenticabile, perché poi ci fu la retrocessione del Genoa, peraltro ricordo insomma anche qualche chiamiamola tensione un po' latente nello spogliatoio, la figura di Blessing che all'inizio aveva esaltato, poi ha finito un po' per dividere, per spaccare, ma al di là di Blessing, che in questo momento se non ricordo male lo è al Royal Union Saint-Gilloise, là lo lasciamo molto volentieri, volevo proprio
condivido.
Ecco, infatti mi ricordo
io non ho mai litigato, no, discusso con tanti, ma litigate pesanti mai con nessuno. E lui, devo dire, è stato l'unico, ecco. e non ho bei ricordi, dai.
No, infatti mi ricordo e avevi anche salutato con una certa euforia il momento in cui il Genoa aveva cambiato allenatore nella scorsa annata.
Grazie,
insomma,
del... io, perché poi
due anni fa, pardon, esattamente. E Gudmundsson, chiaramente io immagino quel Gudmundsson non è lo stesso Gudmundsson di oggi, per quanto comunque non arrivò ragazzino, aveva già, mi sembra, 25-24 anni comunque quando arrivò al Genoa, però probabilmente non era lo stesso di oggi.
Sì, credo 23 o 24, comunque arrivò a gennaio nella campagna acquisti che fece il nuovo direttore sportivo Sports, sì. E ma parliamoci chiaro, aveva solo bisogno di trovare la consapevolezza, perché i colpi li aveva, in allenamento si vedeva che aveva delle qualità balistiche fuori dal comune, e ha fatto quegli ultimi 5 mesi che chiunque mettevi avrebbe fatto fatica, quindi non era una circostanza per poter giudicare un giocatore. Poi l'anno dopo ha fatto grandissime cose portando il Genoa dalla B alla A. E un aneddoto per chiudere, no, quello che ho detto rispetto a lui, che a fine allenamento ci piaceva, no, rimanere lì a fare i tiri in porta con l'esercizio dei due tocchi, uno dalla diga di fondo, crossa, e devi essere bravo il giocatore a stoppare in due tocchi dentro la lunetta del limite dell'area, tirare e fare gol. Lui era formidabile, aveva una capacità di controllo e di tiro incredibile, quindi ne ho perse parecchie sfide su di lui.
Quella capacità che si è vista anche domenica.
Gli altri le perdono, perché i gol ne sta facendo tanto.
E anche Maignan domenica ha perso questa sfida, controllo e tiro, no?
Sì, è velocissimo, è un controllo, è un calcio che è difficile da leggere e da intercettare, insomma.
L'ultima domanda per quanto mi riguarda è una doppia domanda in realtà. Una, se ci puoi dire anche nello spogliatoio che tipo di giocatore è, perché qualcuno a Firenze ha detto: ma lui è entrato con un certo vigore, nel senso che in campo si fa sentire perché sbraccia, parla, eccetera. E poi anche Kwame, quando si è riferito al fatto quelli nuovi devono passare più la palla, sembrava un po' un riferimento diretto all'islandese. Evidentemente anche nello spogliatoio uno che entra in un certo modo. E l'altra, visto che credo tu l'abbia affrontato tante volte, a me per certe cose ricorda un po' Mertens nell'evoluzione anche che sta avendo, poi non da prima punta come Mertens ha fatto nella sua esperienza a Napoli, ma come capacità nel gestire palla e poi andare a cercare la porta. E non so se condividi questo aspetto.
Allora, rispetto alla prima domanda, posso dire che è un ragazzo abbastanza tranquillo, ovviamente in campo ha personalità, vuole la palla e sa anche cosa fare con la palla, quindi per riferimento non avevo seguito rispetto alle dichiarazioni di Kwame, però ovviamente lui arrivava da un infortunio, un momento comunque delicato per lui, anche magari extra calcio, aveva voglia di fare gol, quindi tante volte delle scelte un po' forzate sul tenere rispetto a passarla possono succedere, non credo che sia, anche perché al Genoa ha dimostrato di far fare gol più agli altri che a se stesso, servendo un sacco di assist, sì. Quindi su questo aspetto direi che non ci sono problemi per gestire un giocatore come lui all'interno di uno spogliatoio. Rispetto alla seconda domanda, sì, ha qualcosa di Mertens, però credo che a lui piaccia proprio prendere palla dall'esterno ed entrare proprio dentro il campo, cioè lui non ha paura dell'affollamento, di trovare avversari, perché è bravissimo nello scambio, è bravissimo anche a entrare nel dribbling e saltare le linee di difesa degli avversari, quindi è un giocatore, credo che gli piace più stare dentro il campo che nell'esterno. Mertens è partito esterno, poi è stato messo prima punta ed era più finalizzatore, però sì. Gudmundsson sa fare tutto questo.
Ultima domanda, semplice ma non scontata: dove lo ritroviamo Federico Marchetti nei prossimi tempi?
Allora, per ora sono a Malta. Abbiamo fatto questa scelta di continuare a vivere qui dopo la passata stagione che abbiamo, dai, con l'Amro vinto il campionato,
sì,
Supercoppa.
No, no. Grande annata con Zauri.
Mi tengo allenato fino a dicembre, poi se non esce qualcosa di interessante, direi che chiudo la carriera così. E poi mi dedicherò a prendere dagli altri step di patentino, perché UEFA B l'ho già conseguito.
Ah, per allenare.
Mi piacerebbe allenare, comunque collaborare in uno staff per iniziare. E vediamo, dai, che opportunità escono di vario genere, le valuterò, dai, con molta calma.
Comunque campo e non dirigenza, questo lo possiamo dire, è già una scelta netta, visto che i giocatori poi quando arrivano a interrompere...
Bisogna iniziare, no? Quindi la preferenza sulla carta è quella.
Poi si vedrà.
Bisogna capire se iniziando con tutte, no, le difficoltà che uno ha, trova comunque soddisfazione. Poi no, il dopo carriera è tutto da vedere, da costruire, da plasmare, da costruire. Quindi non ho porte chiuse.
No preclusioni.
Tutto.
Beh, intanto noi ti facciamo un grande in bocca al lupo per il campo, perché mi sembra che tu voglia continuare a giocare, quindi fondamentalmente siccome io ho giocato a livelli infimi.
Ho un sogno nascosto lì, perché vorrei essere, no, battere questo record a Chiappi Robon, il giocatore più anziano a aver disputato l'ultima partita nel calcio professionistico. Però dovrei tornare in Italia. Vediamo.
E noi te lo auguriamo fortemente.
Assolutamente, anzi, speriamo di poterlo raccontare.
Di poterlo raccontare, davvero. Federico, grazie mille davvero, dai. È stata una bella chiacchierata. A presto.
Alla prossima.
Buona giornata, a presto, grazie.